Signore. Visto tutta un po' la questione, questa questione sul paesaggio e sullo strumento eccetera, per il momento la lasciamo in sospeso, perché non siamo veramente in grado di fare tutte e due, non pensavo che fosse così lunga questa cosa di tutorial. Se qualcuno si muore di curiosità, può andare qua a questo link, praticamente questa è la versione audio-video dello scorso anno, mette il YouTube al 2 minuti e 42 ed è questa la seconda parte, questa che riguarda questo concetto di strumento e di paesaggio. Se qualcuno ha interesse, ha piacere, la facciamo, non è detto che noi la potremo mai più fare per come è andato in accelerazione, diciamo, il corso. Invece questa è una lezione appunto che facciamo, perché è una lezione, diciamo, importante. Questa è la prima parte, anche l'altra è importante, però questa ha, come dire, segue l'impostazione, alcune cose presenti nel libro Architettura e Modernità, in particolare la prima parte del libro Architettura e Modernità in qualche maniera affronta in maniera attraverso la scrittura le cose che noi diciamo adesso a lezione. La cosa che può essere interessante, soprattutto per voi che lavorate più a stretto contatto con me, molte di queste cose dei libri erano prime orali, cioè le cose che uno si ritrova nel libro, in realtà per anni c'era solo una versione orale. Tutta questa parte della prima parte che c'è lì in Architettura e Modernità, in realtà erano lezioni, che poi sono state completamente riviste, riscritte, rifatte, ridette, eccetera. Però originariamente questo discorso era fatto esattamente come lo vedete qua, soltanto in una fase è arrivato il libro. Quindi da un certo punto di vista sono cose che si possono ritrovare nella prima parte del libro, Architettura e Modernità, ma dall'altra parte però ha anche il suo senso di trasmetterle in maniera orale, e appunto come avviene una lezione di circa un'oretta abbondante, ok? A volte noi questa lezione la facciamo in tre lezioni. Valerio si ricorda che ai suoi tempi l'avevamo fatta in due lezioni, adesso la facciamo in una lezione, ma comunque un pochettino di tempo ci vuole, perché facciamo un discorso abbastanza interessante che è abbastanza significativo per come noi ragioniamo, e che è un punto un po' di arrivo di una serie di ragionamenti che abbiamo fatto. In poche parole, noi vogliamo attaccare concretamente il concetto di crisi, il concetto di tentativo di risposta alle crisi, e il tentativo di far comprendere come la risposta alla crisi, i nuovi strumenti come crisi, innestano un pensiero che è un pensiero di ricerca molto anche difficile e non lineare, che abbraccia diverse parti e sponde, per arrivare in un processo che può anche prendere molto tempo, alla solidificazione di un nuovo paradigma. Nell'attimo in cui nasce questo nuovo paradigma, quello dopo un po' ricomincia un nuovo processo, ovviamente, che è un processo di erosione e di modifica. Però questa idea, che è un'idea appunto sempre dovuta a Kuhn, all'idea che comunque esistono dei momenti di accelerazione, esistono dei salti, esistono dei momenti di condensazione. E cioè che la storia non è continua, perché è tutto l'altro problema. Il problema è che la storia non è continua, come tanti vorrebbero dire, ma è discontinua, pure la storia è discontinua, pure la storia funziona a salti, come in parte anche altre cose della fisica, eccetera. Questa idea fondamentale è molto legata al mio modo di ragionare, e cioè si va comunque per elementi di discontinuità, che è in qualche maniera che l'innovazione passa attraverso dei salti e degli elementi di discontinuità, che poi tutto sommato, a pensarci a voce alta, è una delle cose che io condivido di più proprio con Bruno Zeri, in fondo, anche se cambiano completamente l'orizzonte, ma veramente questa idea di una storia non continua in cui ci sono dei momenti di accelerazione, dei momenti in cui si creano dei paradigmi, in cui la cultura, la società e la tecnologia, e lo strumento in genere entrano in maniera potente, ecco perché avvengono queste cose. Quindi tutto questo discorso è fatto in una maniera un poco strabica. In che senso? Adesso vi spiego. Perché da un certo punto di vista noi con quest'occhio abbiamo in testa la rivoluzione informatica e abbiamo in testa l'idea che alcuni di questi processi, non uguali nei contenuti ma uguali nei metodi, diciamo così, si applicano nel grande passaggio tra il mondo industriale e il mondo informatico. Cioè noi da una parte con l'occhio destro guardiamo in avanti e cioè diciamo ok, questi processi di trasformazione e della creazione di nuovi paradigmi e di nuovi modi di vedere noi ci interessano perché stiamo pensando alla rivoluzione informatica, noi stiamo pensando a oggi. Ma con l'altro occhio l'unico modo per cercare di avere una idea è guardare al passato. Non perché ci interessi il passato necessariamente in quanto tale, in questo contesto, ma perché ci interessa capire A, la complessità di questi fenomeni, B, il loro intreccio, C, certe componenti eterogenee che sempre costituiscono questo salto di paradigma. L'ho steso? Giuseppe, vi ho bruciato completamente, dimmelo francamente. Alla pratica, quindi diciamo sei ben bilanciato oggi. Dreamweaver l'avremmo fatto, qualcosa accadrà di noi. Allora, quindi questa è una cosa molto importante da capire. Quindi noi guardiamo a quello che noi chiamiamo la lunga crisi dell'Ottocento e analizziamo in questa ora quello che noi chiamiamo la lunga crisi dell'Ottocento, sì perché siamo interessati a quello, ovviamente, ma perché siamo soprattutto interessati a quest'altro occhio, e cioè come in realtà si va a creare un nuovo paradigma e come in qualche maniera avvengono dei salti che poi conducono alla creazione di un nuovo paradigma. Noi di questo siamo molto interessati perché oggi come oggi non siamo certi dove siamo, cioè non siamo certi quanto siamo riusciti a costruire di un paradigma informatico e quanto no. Non sappiamo se abbiamo compiuto effettivamente un arco di 360 gradi o siamo soltanto a 170, o semmai compiremo un arco di 360 gradi, perché niente è automaticamente detto. Può essere che ce ne sbagli, non sia così come si pensava. Quindi questo è un poco quello che facciamo. Allora, perché questo? Quindi noi affrontiamo la lunga crisi dell'Ottocento. Che cosa vuol dire? La lunga crisi che ci è voluta per trovare una risposta al paradigma dell'industria, perché questo è il parallelismo. Noi lì guardiamo all'industria, non guardiamo all'informatica, guardiamo all'industria, siamo al centro della fase industriale, ma la fase industriale ha rappresentato allo stesso tempo una crisi enorme e allo stesso tempo ha rappresentato una spinta fondamentale al rinnovamento, ma che non è stata così immediatamente percepita, è stata percepita per salti, per frammenti, per opere, diciamo, anche apparentemente contraddittorie, eccetera. Quindi noi facciamo questo percorso. Allora, che in parte, buona parte, è coperto nella prima parte del libro. Quindi noi vediamo una serie di frammenti, in qualche maniera, lungo questo percorso, che tracciano questa traiettoria, che porterà poi alla creazione di questo nuovo paradigma dell'industria in architettura, a cui dedicheremo invece la lezione successiva, perché non possiamo farla tutta in una volta, questa proprio no, se no ci fondiamo completamente. Domande? Allora, cominciamo a dire che cosa? Che, come ben sappiamo, il mondo industriale, non è che il mondo delle macchine non esisteva, vi ricordate i chart precedenti? Il mondo della macchina, certo che esisteva fin dall'antichità, fin dalla leva, fin dalla scimmia che fa saltare la, la cosa. Il problema è il concetto di accelerazione, cioè quanto il mondo industriale diventa caratterizzante un'epoca storica, non che prima non c'era, il mondo meccanico industriale esisteva, ma diventa propellente, diventa catalizzante, diventa elemento emergente da quando, nella seconda metà del Settecento, si capisce come produrre artificialmente energia, e quello è il salto. Il salto è la macchina a vapore, e questo è quello che fa il vero salto. Gli elementi della meccanica, nel Seicento questi facevano dei mulini a vento spaventosi, facevano degli orologi spaventosi, il problema non è la meccanica, quindi non è la macchina in quanto tale, è l'applicazione dell'energia alla macchina, è questo che fa fare il salto enorme. A quel punto, in pochi decenni nel mondo industriale, avviene questo fenomeno che tutti chiamano appunto rivoluzione industriale, che si applica questa enorme forza, diciamo, lavoro artificialmente creata alla, alla macchina, e quello fa fare il salto enorme. Questo salto, come ben noto, come ben ovvio, ha ripercussioni epocali, come sapete benissimo, fin dai tempi del liceo, ha ripercussioni epocali in tutti gli aspetti della società, in primis nella formazione della popolazione. Da una formazione di popolazione prevalentemente agricola, di gran lunga prevalentemente agricola, ci si sposta verso il proletariato urbano. Spostarsi verso il proletariato urbano vuol dire che delle città ancora sostanzialmente molto limitate e chiuse diventano delle città dominate dal mondo dell'industria, dominate dalla conurbazione legata all'industria, con tutto quello che può succedere. Questo che cosa vuol dire a sua volta? A sua volta vuol dire che le classi sociali che vengono a essere implicate in questo, diciamo, esodo, in questi cambiamenti totali, progressivamente si organizzano, e da situazioni di sfruttamento estremo, attraverso grandi, epocali lotte sindacali, politiche, eccetera, si cominciano a formare una... Quindi non è una cosetta così, d'accordo? La stessa cosa, il pensiero scientifico si muove dal campo prettamente industriale al campo delle scienze, al campo della medicina, a tutti i campi dello scibile. Il pensiero filosofico diventa molto impregnato su un modo di ragionare vicino alla scienza, nasce il positivismo, eccetera, eccetera. Sì.
Secondo me, comunque, anche a livello politico, cioè le influenze della rivoluzione industriale, sì, ancora precedenti al socialismo.
Certo, cioè, certo.
Secondo me, appunto, la rivoluzione francese...
Anche la rivoluzione francese è letta, può essere letta, cioè, come un momento... Certo, senza alcun dubbio, la rivoluzione francese è anche vista... In questa ottica, dipende da quale punto di vista si vede. Comunque, per rendersi conto dell'entità dei fenomeni, diciamo, in un brevissimo tratteggio, per non parlare di fatti come la letteratura, no? Nella letteratura entra tutto un mondo diverso, eccetera. Quindi succede questo, un cambiamento dell'intera società, in qualche maniera, sull'onda di queste cose, a cominciare dai numeri dell'economia, delle persone, fino a tutti i casi. L'architettura, come dire, è ovviamente da una parte profondamente implicata con il potere, e quindi è più lenta un po' per questo, un po' perché una cosa è reagire, come dire, a questi fenomeni in tempo reale, quasi in tempo reale, come può reagire l'arte, come può reagire la poesia, come può reagire la musica o altri. Un altro è una, diciamo, strutturazione molto più complessa, non complessa come profondità di pensiero, ovviamente, ma molto più complessa come addentellati, no? Con tanti aspetti della società, come può essere l'architettura. Quindi, come dire, Forse per questo, forse per altre ragioni, l'architettura ci mette circa 120 anni o quasi un secolo e mezzo a riuscire a fare questo passaggio, che è il passaggio sostanzialmente da un'architettura impostata sulle regole del mondo dell'umanesimo, quindi basato su alcune certezze costruttive, rappresentative, strumentali, che sostanzialmente hanno avuto la loro codificazione nel 400 come avanguardia e poi si erano diffuse, a un modello diverso che ci vorrà appunto gli inizi del 900, 1920-25 per affermarsi. Quindi noi vediamo un processo che sostanzialmente va dal 1800 al 1910, qualcosa per far vedere che cosa sta succedendo in questa, diciamo, ricerca di frammenti, ok? Allora, un momento, come dire, incuriosente, abbastanza particolare, e che anche dalla storiografia è stato visto attraverso queste particolarità, è quello che succede in Francia in epoca legata alla Rivoluzione Francese e legata alla prima parte alla presenza anche napoleonica. Nasce in questo contesto una sorta di architettura rivoluzionaria che da un certo punto di vista azzera una serie di aspetti stilistici, decorativi, della tradizione. Immaginate che cos'è anche non soltanto un'architettura neoclassica pura o del Rinascimento o addirittura barocca o rococò, e con una sorta di azzeramento, linguistico, una sorta di prepurismo dal punto di vista stilistico e con grandissime forze concettuali dietro. Ne abbiamo appunto da poco riscoperte alcune, che non a caso nel libro di Catalano lui riprende, no? Il cenotafio di Newton, eccetera. Questa è uno strano enzima, perché noi parliamo sempre di frammenti, quindi stiamo facendo un'operazione frammentaria, proprio su questa sorta di discontinuità. Noi creiamo queste discontinuità in questo caso. C'è questa cosa appartiene agli architetti cosiddetti rivoluzionari, appunto dell'epoca napoleonica o legati alla Rivoluzione Francese. I due più importanti sono Boulez e Ledoux. Dopo c'è un altro filone, sempre in Francia, diverso da questo, molto diverso da questo, e che è invece la scuola del tipo, la scuola tipologica, in cui l'approccio è completamente diverso da quest'altro, ma anch'esso sarà una componente che poi si ricapirà dopo, si capisce dopo. Quando troviamo il pezzo, forse la metafora non è molto, molto, molto intrigante, ma se noi vediamo il pezzetto di acciuga in quanto tale, è un pezzetto di acciuga. Se noi abbiamo un'idea della pizza, sappiamo che il pezzo di acciuga diventa un ingrediente. E la metafora, per quanto leggermente ardita, non è del tutto sciocca. Cioè, nel senso che alcuni frammenti nella cosa non si capiscono che componenti avranno, invece soltanto quando capiamo la sintesi riusciamo a capire che forza hanno quei determinati frammenti. Quando li vedi come frammenti, c'è un pezzo di acciuga. Ok? Allora, un pezzo di queste acciughe, di quello che poi sarà l'organizzazione, è un certo spirito, come dire, razionale e classificatorio, che comunque sarà parte in qualche maniera di un certo patrimonio. E in questo caso qual è? È l'idea che in realtà noi possiamo, con la stessa tecnica con cui cataloghiamo piante, animali, specie vegetali, eccetera, che è una delle grandi passioni dell'Ottocento, questa esplosione classificatoria, nella stessa maniera possiamo fare un ragionamento del genere per la scrittura. Basandoci su quale ragionamento? Sul ragionamento che esistono delle varianti di forme tipologiche cosiddette, di organizzazioni tipologiche, per cui io posso mettermi e non soltanto catalogarle, perché non è soltanto l'idea che le catalogo, l'idea è che io posso creare una serie di schemi di riferimento che, su cui poi posso operare. Allora, se voi vedete queste tavole, queste sono tavole tipiche, diciamo, di questa scuola di inizio Ottocento, la prima metà dell'Ottocento, in cui vedete come fanno, dicono ok, questo facciamo il palazzo con quattro corti, oppure così, oppure così, oppure così, oppure ho due sistemi binati, eccetera, ed ecco, ha tutta una serie di variazioni. Questo è un ragionamento attraverso cui alcuni schemi cosiddetti tipologici, tipologici distributivi, venivano studiati, tramandati e creati dei modelli di, come dire, di pronto uso. Se voi vedete, vi sarà capitato, no? Di vedere gli edifici impostati in questa maniera, poi andate a vedere il palazzo, che ne so, di giustizia, oppure andate qua sotto al museo, vi sembra subito di vedere uno di questi schemi, questo perché è proprio uno schema, questo qua è uno schema di museo con quattro corti, d'accordo? Quattro corti, un sistema distributivo, eccetera. Questi sono schemi più o meno che sono variazioni di questa maniera di ragionare. Questa maniera di ragionare è una maniera che veniva insegnata in particolare ai politecnici, perché in Francia, attraverso questa, diciamo, riforma napoleonica, lui creò i politecnici. E cosa erano i politecnici? C'erano scuole sostanzialmente di ingegneria, ma in cui anche l'architettura veniva insegnata attraverso un approccio positivista, diciamo così, o pararazionale. Mentre nelle accademie veniva insegnata nella maniera classica delle accademie, quindi attraverso il disegno, attraverso la scultura, attraverso la decorazione, diciamo, in un altro modo. Va bene, abbiamo visto un filone, un frammento, vediamone un altro. Questo, se questa rappresenta forse al massimo l'acciuga, adesso facciamo questa cosa, non so se questo la metteremo nella nuova edizione della trascrizione, perché io di questa edizione vengono diverse, vediamo, può essere che ci... Allora, qua parliamo del pomodoro, ok, allora, il pomodoro, cos'è il pomodoro di quello che diventerà l'elemento caratterizzante? È il problema della costruzione. Nell'Ottocento il problema della costruzione diventa un fatto di grandissima rilevanza. E tu dici, ma perché prima non c'era? Certo che c'era, ma eccetto che in opere particolarmente complesse e abbastanza rare, di norma la costruzione andava sui sistemi lapidei molto consolidati. Certo, dovevi fare Santa Maria del Fiore, qualche problemuccio nuovo te lo dovevi porre, ma la norma della costruzione è una costruzione molto abitudinaria, basata sul sistema lapideo. Invece, che caspita succede con la rivoluzione industriale? Che succede? Succede un vero e proprio problema, cioè nascono esigenze completamente diverse che prima non c'erano. Prima ti bastava il ponte Milvio, per fare un esempio, ti bastavano due ponti in una città. Se voi andate in una città industriale di nuova generazione, se voi andate in una città americana come Pittsburgh, dei ponti ce ne sono 40, ma perché ce ne sono 40 ponti? Perché avevano bisogno di legare continuamente disposizioni di merci, soprattutto su strada ferrata, e soprattutto, diciamo, tutto il grande tema della ferrovia, non era soltanto la creazione della ferrovia, era la creazione degli annessi connessi della ferrovia, e cioè grandissime sale macchine per tenere questi treni, le stazioni per trovare non un binario ma 50 binari, il problema di scavalcare non su un ciattolo una volta ogni 600 anni ma continuamente. Quindi il grande tema del ponte, per esempio, nasce in questo momento, perché continuamente legato al tema della rivoluzione industriale, a cominciare dal suo tema più importante e prevalente, che è quello della ferrovia, poi tutti gli altri, ma diciamo. Quindi nasce il momento costruttivo, è un momento decisivo ed è il primo momento in cui la rivoluzione, diciamo, industriale impatta il nostro campo. Impatta il nostro campo attraverso la via costruttiva. E nasce una figura che è la figura, diciamo, fortemente legata a tutto l'immaginario dell'Ottocento, e che è l'ingegnere inventore. Se voi avete, qualcuno di voi avrà letto i libri di Verne, nella nostra generazione noi li leggevamo tutti, ma i libri di Verne sono tutti, diciamo, moltissimi di loro sono attraversati questa figura che tipicamente è la figura ottocentesca, e che è l'ingegnere inventore. Cioè non è l'ingegnere che noi abbiamo idea adesso nostro, che l'ingegnere che dice, ah no, non si può fare. Cioè l'ingegnere normale che voi incontrerete, il 90 su 100, vi dirà, non si può fare. Che vuol dire non si può fare? Che siccome tu vuoi fare una cosa che è diversa dalla trave appoggiata con la piccola mensola, diciamo questa è la norma, di norma ti dirà, non si può fare. Mentre invece l'idea basilare dell'ingegnere è esattamente l'opposta, è se può fare, e io ti spiego come si può fare, è esattamente l'opposto. Quindi l'idea dell'ingegnere inventore dell'Ottocento è la personalità che inventa il modo di farlo, perché contemporaneamente inventa gli strumenti per farlo. La scienza delle costruzioni, ad esempio, tutte le cose che noi oggi abbiamo, diciamo, vengono inventate come strumentazioni, no? Strumentazioni di calcolo per affrontare dei problemi che sono nuovi, no? Quindi la grande figura dell'ingegnere ottocentesco è l'idea dell'ingegnere che inventa il metodo. Inventa il metodo, inventa lo strumento e alla fine lo fa. È che fa degli scherzi. Fa il ponte di Brooklyn, fa la Torre Eiffel, fa tutti questi grandi viadotti, eccetera. Inventa lo strumento scientifico per farlo. Ok. Quindi ecco perché questa immagine è un'immagine un po' chiave, un po' simbolo, no? Noi questi qua, i ragnetti, li abbiamo disegnati tutti a statica, no? Li vediamo come ragnetti in assurdo, no? In come forma, diciamo, astratta del pensiero. Invece questo te lo fa vedere no? Il momento del tipo dell'altro, una cosa appoggiata, ecco perché era così, mi piaceva così tanto questa immagine, no? Ti fa vedere lo schema del ponte, lo schema statico, no? Con le mensole, con le cose, eccetera, con il momento negativo, qua appeso, eccetera, e lui che sta appoggiato su questa traccia, cioè io ti posso dire, no, lo schema statico di questo, però la cosa bella è che lui ci si mette. Questi due si sa chi sono, non so chi sono, e poi te la fa vedere fisicamente. E quindi questa immagine deriverà un mondo, in realtà c'è dietro questa immagine, ed ecco perché l'immagine che io ho scelto nel libro, sta dappertutto, e si fotografa su questa idea, che l'ingegnere è quello che ti dice se può fare, no? E non che non si può fare. D'altra parte l'idea che la figura nuova dell'ingegnere che si può fare è rinata, diciamo, almeno da 50-60 anni, esistono tutta una cosa, c'è tutta una tradizione dell'ingegnere che si può fare. Il problema è che di norma tende a essere, diciamo,
una figura, l'ingegnere che si può fare, proprio una figura.
È proprio una figura, no? Allora lei è l'ingegnere che non si può fare, ok, vado dall'altro. No? No, perché è veramente così. Devi trovare l'ingegnere che si può fare, come devi trovare l'idraulico che si può fare, come devi trovare il muratore che si può fare. È proprio una figura del pensiero, capito Giuseppe? Tu devi trovare quello che si può fare, non quello che non si può fare. Tutti siamo capaci a non fare quello che non si può fare. Io devo trovare quello che si può fare. E questa è una cosa, è una figura del pensiero proprio, no?
Vabbè, molto pratica la.
Sì, abbastanza casi, è la figura del
pensiero. Secondo me la figura umana funziona sicuramente.
Sì, ce ne sono tantissimi di quelli che. La norma è che tu troverai sempre persone che non si può fare. Non si può fare.
Per esempio, la nota segreteria didattica è una che non si può fare.
Sì, però devo dire, a proposito, mi fa piacere parlare di questa cosa, che noi ci hanno fermato sulle scale, la capo della segreteria Diamanti. Abbiamo, questo mi apre una particolare cosa, io e Gabriele passavamo lì la Daniela De Avanzi ci ha detto: professore, mi ha guardato, ma lei c'aveva un problema. E quindi siamo passati un quarto d'ora a parlare su quel problema dell'iscrizione al corso, e lei al contrario si è dimostrata. Quindi c'è sempre l'eccezione, questo è l'importante. C'è sempre anche la persona che vuole fare. La norma è che non si può fare. Invece lei addirittura ci ha fermato, ha cercato, vero?
Sì.
Ha cercato di capire come fare. Abbiamo capito, Sabina, vienici a... in soccorso, che uno dei problemi può essere che, siccome questo è l'unico corso del quinto anno del secondo semestre, e che quando tu ti iscrivi vedi solo quelli del primo semestre, questo ne abbiamo pensato ragionando con lei, allora basterebbe dire: guardate che sì, questi sono quelli che vedete, ma ce n'è uno del secondo semestre. Ok, però parlandoci, comunque, quindi la norma è che non si può fare, però c'è sempre l'eccezione, per fortuna. Del se può fare, adesso ci dà il caso di chiudere questa parentesi, sperando di non avervi bruciato, però. Ok, allora, ecco qua, questo è IFEL, questo è il coso sulla Luna, queste sono le cose, quindi la figura dell'ingegnere è una figura molto propulsiva in questo momento storico. L'ingegnere è quello che fa queste grandi cose, e spesso la cosa divertente è che questi ingegneri, insomma, manco ingegneri, cioè alla fine, no? Sono inventori, tout court, che applicano alcune delle loro invenzioni aprendo un discorso anche all'ingegneria. Almeno due casi paradigmatici di questo sono il giardiniere che si è inventato il cemento armato nel 1847, e non mi ricordo in questo momento, mi dispiace il nome, avessi internet, ne ho scritto anch'io, lo ritrovo subito, in questo momento non mi ricordo il nome, ma comunque è l'ingegnere che ha trovato, che faceva i vasi armati, no? E praticamente sta facendo i vasi armati, ha detto: ma tu aspetta un attimo, devo dire che è stato brevettato il cemento armato. No, quello è dopo, questo è proprio il coso, credo che sia quello, non mi ricordo in questo momento il nome. E l'altro invece ovviamente è Paxton, che è sostanzialmente un costruttore di ferre, e fa questa, se tu vedi invenzione cemento armato ci dovrebbe essere anche su Wikipedia.
Credo che sia Joseph Monnier.
Esatto, è un francese, Joseph Monnier è quello che fa la cosa, dopo si implementa come brevetto, ma Monnier è il primo che ha questa idea. E,
per fare tutti il giardino.
Ah, ecco. Sì, io mi ricordo questi cosi con i vasi armati, sì, probabilmente.
L'idea era farne dei
vasi di giardino.
Non si è fatto ed è slittato ad un'altra epoca.
Sì, è slittato, ha saltato una cosa, eccetera. Perché io mi ricordo sempre queste cose del 1847, perché c'è un famoso scritto di Persico in cui lui dice: solo per un anno, ma la rivoluzione cambia tutto nel 1848, quindi mi ricordo sempre questa cosa che lui associava le due cose. Chiusa parentesi. Sì, sì. Allora, è francese, il giardiniere francese. Paxton è quello più famoso, ovviamente, perché è quello che fa le grandi serre che poi costituiscono l'ossatura portante del Crystal Palace a metà dell'Ottocento a Londra.
Tra l'altro, primo esempio di biomimetica nella storia.
Hai visto che tutto ti quadra? Ok. Allora, detto ciò, poi c'è la grande crisi e la grande cucina che nasce in America. Nasce in America di nuovo perché è legata a una grande crisi. La grande crisi è l'incendio di Chicago, e l'incendio di Chicago, quindi la distruzione di buona parte del patrimonio edilizio, scatta la ricostruzione, e nella ricostruzione loro hanno un pensiero, come dire, americano, quindi molto pragmatico. In che consiste l'idea americana? L'idea americana si basa sul balloon frame. Il balloon frame è il modo in cui si costruisce la casa americana, e cioè, in cosa si basa? Si basa sull'idea che c'è una differenza tra tamponatura e costruzione. La costruzione viene fatta in bacchette di legno, 2x4 sostanzialmente, che creano un'ossatura. Attenzione, l'ossatura è inchiodata, su questa ossatura si attaccano dei rivestimenti che possono essere in legno o in altro tipo. L'idea base della casa americana è questa, e bizzarramente è un'idea che continua anche adesso. Anche adesso le case normalmente si fanno in baluppe, uguale, no? E, quindi è un sistema modulare che differenzia la struttura dalla tamponatura, che è una evoluzione di sistemi medievali tedeschi, ma che diventa particolare in America anche perché si basa sul chiodo. Quindi, diciamo, chiodo, asticelle 2x4, eccetera, i pionieri erano in grado di costruire molto rapidamente delle cose. Applicano sostanzialmente gli stessi principi, invece che al legno, al 2x4, al sistema d'ossatura metallica. Quindi, adesso che diventa, con la rivoluzione industriale, la presenza di leghe sempre più forti del ferro e dell'acciaio, applicano questo sistema chiodato, perché il sistema è un sistema chiodato, e questo si deve capire, alle ossature metalliche. Con la piccola differenza che invece di costruire la casa di due, massimo tre piani, che è consentito da questo gioco dei stecchini in legno, poi arriva ai 50, ai 60, ai 70 piani. Nell'attimo in cui tu capisci come creare queste strutture metalliche e creare dei punti fermi in muratura, che sostanzialmente da una parte reggono la muratura, regge l'ossatura metallica, e dall'altra parte l'ossatura metallica regge la cosa. Cioè, in altre parole, è inconcepibile fare una torre di soli mattoni alta 50 piani, ma insieme alle due diventano un sistema coeso, ed è il famoso core, no? I due sistemi consentono la nascita del cosiddetto grattacielo. Ma sto grattacielo come è fatto? È fatto per lunghissimi anni decorandolo all'esterno in una maniera come si faceva nel 500, cioè decorato in maniera molto pesante dal punto di vista stilistico, per cui coesisteva questa bizzarra contraddizione di un edifici ad ossatura metallica e invece apparati decorativi che guardavano completamente agli stili storici. Questa contraddizione molto forte è stata a poco a poco risolta, o meglio affrontata, dalla cosiddetta scuola di Chicago, in cui il rappresentante più importante è Sullivan. Non è solo Sullivan, è anche Alder, Dagmar e altri, ma Sullivan è la figura tipica. Sullivan c'ha questa fortuna e sfortuna, è da molti è noto per essere il padre di Wright, no? È un po' come dire Pollini, no? Pollini, che era l'architetto, ma tutti conoscono il figlio musicista, pochi sanno che quello era l'architetto. Anche a Giancarlo De Carlo è capitata questa apparente sfortuna, nel senso che il figlio, da un certo punto di vista, è molto più noto al pubblico. L'autore Andrea De Carlo è molto più noto al pubblico del padre, Giancarlo De Carlo, che anche invece, adesso scherzando un po' su questa cosa, ma Sullivan è molto noto per essere il padre di Wright. Ma Sullivan, il padre di Wright, non perché il padre reale, diciamo il maestro di Wright, ma in realtà Sullivan è un architetto di peso di suo, anche se è un architetto da un certo punto di vista che fa pensare un poco a questi grandi artisti del muto, no? Perché? Perché lui è un grandissimo architetto, è un grandissimo architetto in questa fase storica, e poi non riesce a fare il salto, no? È come dire, Buster Keaton, non so come dire, no? Cioè è uno che poi non riesce a fare il salto all'interno di un mondo diverso. Però allo stesso tempo è importantissimo. Perché è importantissimo? Perché si crea un tema che anch'esso diventerà un frammento insieme a tutti gli altri. Si crea il problema di creare, è la maniera più giusta di dire, secondo me lui, di come creare un apparato decorativo, che è un apparato indispensabile per quel momento culturale. Non siamo ancora arrivati al rifiuto del sistema decorativo. Il sistema decorativo è parte dell'architettura in questa fase storica, ma un sistema decorativo organico. Per cui, organico a che? Organico alla costruzione. Questo loro intendevano dire. Non era organico perché faceva i fiori, quello è un altro discorso, non c'entra niente. Quando loro dicevano forma e funzione, intendevano dire questo rapporto organico, ma organico non perché aveva le forme naturali, ma perché il mondo della rappresentazione costruttiva e il mondo della rappresentazione decorativa stavano insieme. Allora, quando voi vedete questo, vedete tutto questo sforzo, che è lo sforzo non di togliere la decorazione, ma di fare in maniera che la decorazione sia organica al momento costruttivo. Quindi, siccome il momento costruttivo è già un balloon frame, lo capite subito, ecco tutto questo sforzo di creare un momento decorativo che non vada in contraddizione alla struttura, ma in qualche maniera l'accompagna e la esalti, in una maniera organica, in questo senso organica. Quindi questo, che è uno dei suoi capolavori, va in questa direzione, e che è esattamente l'opposto di quello che accadeva qua, cioè in cui era completamente posticcia, è completamente disorganica in questo senso. Ci sono dei libri, io ne ho recensito uno, ecco perché mi ricordo tutte queste cose, in cui c'erano tutti questi mostri dell'Ottocento. Io mi ricordo di aver recensito un libro in cui c'erano tutti questi mostri dell'Ottocento, che erano questi templi, capito, a stili babilonesi, appiccicati su dei grattacieli, eccetera. Quindi, perché il mondo era fatto da quello. Ecco perché queste avanguardie.
Infatti poi come si poneva anche un problema di normare la questione del grattacielo,
certo,
di limitare questo. Infatti lui, come dire, ha sempre questa tripartizione tra basamento, poi il corpo centrale,
certo,
una sorta di coronamento che diventa poi anche addirittura difesa alla fine da Mies, come dire, cioè diventa più quasi uno standard del grattacielo,
sì,
in quel momento.
Certo, ci sono tante componenti, ma questo capitolo, diciamo, del pomodoro, l'abbiamo chiamato ormai così, prese il capitolo del pomodoro, quindi è importante, diventerà molto importante il momento costruttivo, la logica costruttiva diventa molto importante nel nuovo paradigma, e questi sono movimenti in quella direzione. È difficile, stavo cercando perché devo cercare di mettere le carte tutte una volta che sto finito questa metafora, no, devo cercare anche io dove, qual è la mozzarella, infatti stavo pensando che poteva essere questa, secondo me la mozzarella non è questa anch'io, mano, anch'io stavo pensando che era l'origano, infatti anch'io sono d'accordo, questo è l'origano. Qual è l'origano? L'origano è questa cosa qua. Avviene parallelamente un'altra cosa che tutto puoi pensare, eccetto che entrerà in quella direzione, invece bizzarramente c'entra. Cosa succede a metà dell'Ottocento? Avviene uno stranissimo fenomeno. Arrivano un gruppo, prima di pittori e poi di scrittori, decoratori, tessitori, tipografi, eccetera, che vagheggiano un mondo pre-raffaelita, cosiddetto, cioè un mondo medievale. Siamo a metà dell'Ottocento. Gli ingegneri costruiscono quello che stanno facendo. Nascono le tensioni, diciamo, anche sociali. Nasce il manifesto del Partito Comunista, nascono i sindacati, nascono tutte queste cose. Si costruisce il Crystal Palace, che mica non scherzo. Dickens fa quello che fa, c'è cioè tutto questo coso, e arriva un gruppetto dei pittori, perché cominciano come pittori, cosiddetti pre-raffaeliti, che in realtà vogliono azzerare un poco questo mondo e presentano, a cominciare dagli anni 45-46 dell'Ottocento, un mondo pre, d'accordo? Quindi, tra l'altro, vivono in una stretta comunità, una comunità, in cui le modelle, gli artisti, le mogli, rappresentano proprio tutta una comunità loro, anche ambigua, con grandi livelli di ambiguità reciproca, e questa, diciamo, piccola comunità comincia a creare questa sorta di avanguardia, tra virgolette, perché è l'avanguardia che guarda, che dipinge su queste cose. Su questa, poco dopo, si innesta questa figura che è Morris, che è una specie di uomo molto forte, molto pieno di, diciamo, di energia di tutti i tipi, e Morris affianca in qualche maniera questa, diciamo, questo gruppo di avanguardisti, di pittori, cominciando a avere come dire, anche lui riportando indietro un poco, volendo un poco riportando indietro da un certo punto di vista la macchina del tempo, a un medioevo in cui qual è la grande forza di tutta, qual è tutta la grande idea, è che invece di andare alla parcellizzazione del lavoro, che a cui ovviamente tende il mondo industriale, si vuole ripensare a una specie di processo olistico basato sull'artigianato, diciamo sulla cura artigianale. Questa idea è ritrovando la sua traccia nel Medioevo. Naturalmente questa all'inizio è qualcosa di fortemente anti-industriale, tanto è vero è più vicino ai fenomeni anche di tipo sociale e politico, che addirittura volevano distruggere le macchine. Sapete che in quella fase c'è il cosiddetto luddismo, no? È la cosa di dire, come se io oggi decida che il telefonino, no, è dannoso, d'accordo? Allora io taglio la testa a tutti quelli che distruggo tutti i telefonini, taglio la testa a tutti i telefonini. È chiaro che è un'operazione antistorica, d'accordo? Però ci sono stati dei momenti... Certo, quindi è un rifiuto, era un rifiuto comunque anche nel mondo industriale della macchina, pensando che di poter mettere all'indietro un po' la macchina del tempo. In realtà il processo è molto più interessante, perché c'è questa componente, ma c'è un'altra componente che diventerà decisiva, ed è appunto l'origano. Qual è l'idea forte? L'idea forte è che c'è un sentire comune che a loro deriva da questo, ma che poi diventerà l'origano di quello che succederà dopo e che diventa molto importante, è un sentire comune trasversale di tutte le arti. In qualche maniera questo tipo di sentire, questo tipo di ragionamenti investe tanto l'architettura, che ovviamente va in una direzione, come vedete qua nella casa di Morris, che è una direzione, come dire, anticlassica sicuramente, molto episodica, molto basata sulla varietà, basata sul misto, come è, diciamo, un immaginario del villaggio medievale, della città medievale, eccetera. Quindi un'architettura molto basata su questi elementi, diciamo, diversi, informali, assemblatori, collagisti, se vuoi, che hanno anche, diciamo, un chiaro rimando a questa idea, ma alcune di queste idee hanno, diciamo, lo stesso impatto nel design interno degli spazi, nel discorso tipografico, che comincia ad avere molta importanza, nei tessuti, nel disegno dei tessuti, nel disegno degli arredi, eccetera. Quindi, come dire, diventa un mondo totale, caratterizzato da questa idea. Ecco perché io chiamo l'artigianato totale. E se voi andate al tempio di questo mondo, è il Museo delle Arts and Crafts di Londra, che ha un nome, che è quello che doveva ampliare Libeskind, no? L'addizione di Libeskind era fatta all'Albert Museum, l'Albert Museum. L'Albert Museum è il museo delle Arts and Crafts di Londra, che vi fotografa questa cosa. Quindi andare a Morris, io vi parlo due minuti, quello è il monumento Morris là. Cioè, ci sono ambienti interi ricostruiti dentro l'Albert Mall, l'Albert Museum, fatti nuts and cups, tappezzeria, c'è stampiano tappezzeria, eccetera. Comunque, quello che a noi interessa dire, appunto, questo che noi abbiamo chiamato l'origano, è questa idea, che sarà un'idea decisiva successivamente, e che è l'idea che c'è un sentire comune che attraversa tutte le varie manifestazioni. Cosa c'è dopo? Dopo c'è un'altra grande crisi terribile. Il quarto punto. La grande crisi qual è? La grande crisi è che quando leggete la letteratura dell'Ottocento voi vi rendete conto che, come dire, loro vivevano questa situazione molto fino agli ultimi decenni dell'Ottocento e si domandavano: ma come mai noi siamo gli unici che non riusciamo ad avere uno stile nostro proprio? Perché nell'epoca rinascimentale c'era il loro stile, nel barocco c'era il loro stile, e noi nell'Ottocento non abbiamo il nostro stile. Perché noi non dobbiamo avere il nostro stile? E copiare una volta lo stile egizio, una volta lo stile sumero, un'altra volta lo stile neoclassico, eccetera, una volta lo stile medievale. E noi, proprio noi nell'Ottocento, non riusciamo ad avere il nostro stile? Questo era un tema molto ricorrente, perché l'Ottocento è anche definito come il momento dell'eclettismo, no? Appunto perché? Perché l'architettura guardava a dei momenti di ripresa, diciamo, di stili del passato. Allora, per esempio, se voi andate a Londra, no, per dire, cioè ci sono gli edifici fatti in una certa fase che sono gli edifici un po' tipo medievaleggianti romanici, c'è il gotico continua a essere completamente presente in tutto l'Ottocento, si fanno gli edifici in gotico, esistono il neoclassico che è completamente esistente, oppure esistono, siccome l'Inghilterra è un grande impero, c'è la fase in cui si innamorano dello stile indiano, per cui ci sono delle cose in stile indiano e così via. Questa situazione si decanta soltanto negli ultimi decenni dell'Ottocento, quando finalmente nasce questa idea di uno stile unificante, che però non è, l'idea dello stile unificante è in parte relazionato all'arts and crafts come idea, ma come fatto specifico nasce quello che si chiama nei vari paesi in maniera diversa. Si chiama Art Nouveau in Francia, si chiama Jugendstil in paesi di ambito tedesco, si chiama Liberty per esempio in Italia. E cos'è sostanzialmente? È l'applicazione di alcune tecnologie ormai affermatesi con il mondo dell'industria, e quindi ferro e vetro in particolare, adoperate però in una logica più artigianale che industriale, quindi più legata alla singola occasione, alla singola decorazione, che ha un'idea che invece poi verrà molto forte, che è la prototipazione e la standardizzazione, e soprattutto impostata dal punto di vista del, diciamo, del linguaggio, con forme che evocano organizzazioni di tipo naturale, ecco perché lo stile si chiama floreale anche in Italia, con forme che evocano in qualche maniera una ascendenza, una derivazione o un gusto rispetto alle forme, diciamo, della natura, che è uno degli aspetti che un po' attraversa tutto il Jugendstil, che quindi riesce in qualche maniera alla fine dell'Ottocento, tra la fine dell'Ottocento, l'ultimo decennio dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in quella che è stata chiamata anche epoca Liberty, a formare uno stile in qualche maniera comune ai vari paesi e che soprattutto si diffonde in tutto il mondo. Perché? Perché è molto attivo il sistema delle colonie, il mondo è governato dalla colonia, quindi tu vai alla colonia portoghese del Mozambico e tu ti ritrovi lo stile Liberty. Perché? Perché funzionano attraverso il sistema delle colonie. La stessa cosa in Sud America, la stessa cosa in Sud America già alla fine dell'Ottocento era in parte liberato, ma le colonie francesi, le colonie inglesi, sono le colonie italiane, hanno, diciamo, questa questo stile. Ok? Ce la fate, sì, perché ci vuole ancora un po' di tempo. Siete bruciati? Ditemi. Ce la fate, Giuseppe? Rassicurami. Ce la fate altra mezz'ora? Ce la fate? Vogliamo distrarci 5 minuti? Distraiamoci 5 minuti, perché lui dice sì sì, poi io invece sento il toast bruciato, sento quella... Sento, sì, sento, allora riposiamoci 5 minuti, però senza fare un vero e proprio break, perché sennò non ce la facciamo. Però, Jul Kim, a noi ci interessi tantissimo tu, perché Jul Kim, dovete sapere, è stato nostro alunno lo scorso anno. Tu riesci a seguire Jul abbastanza con l'italiano, con la cosa, per un ragazzo che viene comunque, è un nostro studente da 4 anni, da 3 anni di questa facoltà, ma comunque viene da un paese lontano, una situazione... Tu riesci grosso modo a raccapezzarti in questo discorso. Senti Jul, tu che corsi hai fatto di storia o qualcosa del genere fino adesso? Quindi hai già fatto 3 storie, quindi e invece di arte hai fatto qualcosa o no? Ecco, quindi perché adesso affrontiamo alcune tematiche di arte, quindi vabbè, è una cosa piccola in pillola. Perché arte è stata cancellata da questa facoltà. Era un opzionale, quello che faceva, adesso non c'è neanche più. Ah, lo è ridiventato?
Solo che le lezioni non le tengono qui, ma le tengono alla facoltà di storia dell'arte, da quello che ho letto sarchistonicamente, perché la professoressa non può, non ha il dono dell'ubiquità e quindi...
Balman è in pensione. La professoressa che lo faceva, anche lei è in pensione, quella di Valle Giulia, è una brava... La Fonti, anche lei è andata in pensione. Io a quanto so in una fase questa cattedra è stata proprio eliminata dalla facoltà di architettura.
Guarda, non è chiuso la cattedra, non penso che sia chiusa la facoltà di architettura.
Ah, ecco, se sì. Tu vuoi devi andare con attraversare i draghi, sì. Fare le cose.
Se riesci forse ti dico anche qualcosa di arte, che in fondo a noi non interessa, perché noi abbiamo nessun tipo di interazione con il mondo dell'arte, come architetti. Storicamente siamo totalmente slegati.
È ironico chiaramente, cioè, sta facendo una leggera ironia, no? Per preoccupare.
Anche andate nei musei.
Ecco,
fa malissimo.
Ok. Vabbè. Facciamo qualche altra butata. Facciamo così li facciamo riposare un attimo.
Sì. Scopro ogni tanto che ci perdiamo dei pezzi. Ero convinto che fosse.
No. Questo è accaduto. Vabbè, però noi li rimettiamo insieme. Noi rimettiamo insieme un piccolo universo di come dovrebbe essere il mondo.
Volevo dire una cosa, che sì. L'altro giorno, questo volevo dire, ho visto questi disegni di Leonardo Savioli, che è un architetto italiano che io non conoscevo, solo di nome conoscevo.
Sì.
Che è allievo di Michirucci e fa dei disegni super super pazzeschi,
sì.
Se vi capita cercate qualche cosa online, perché sono veramente una roba da non perdere. Quindi se per caso vi sentite male, entrate in un museo nonostante non avete storia dell'arte, e trovate i disegni di Savioli, sono bellissimi.
Sì, era un allievo di Michirucci, era tutta una squadra. Savioli, Ricci, un terzo, era una squadra legati, diciamo, figli di Michelucci. E un'altra cosa, sempre per parlare del più e del meno, però può essere interessante, a Roma si sta, adesso io ho difficoltà con internet, ma comunque, guarda un po' se lui è attivo, volevo un attimo provare ad andare, ecco c'è andato, c'è andato. Allora, a Roma si sta completando questo lavoro, che è un lavoro, ci stiamo svuotando la testa, è chiaro? Stiamo parlando più del meno, chiaro? Okay. È interessante questo lavoro, io l'ho cercato come Teneroterne, si chiama Triumphs and Laments, adesso vediamo se ci va. Cosa succede? È una cosa di cui io sono, un'iniziativa di cui sono amico perché la conosco da 20 anni, stanno facendo un lavoro molto interessante, molto bello, molto importante in questa città così derelitta, ed è questo, Questa persona, che si chiama Christine Jones, è un'artista americana che ha sempre avuto l'idea che bisognava attivare il Tevere, ed è almeno 20 anni che lavora su questa cosa. In sostanza, sostanzialmente da sola o quasi da sola, ha formato questo gruppo, questa onlus che si chiama Tevere Eterno, da tanti anni. Pensate che il primo sito di Tevere Eterno è stato fatto da dei ragazzi di questo corso, con cui io la mise in contatto tanti anni fa, forse 2003, forse 2002. E lei ha fatto alcuni anni fa delle cose, e adesso a Roma si sta completando questa cosa, che è di una certa significatività, e quindi volevo dire, perché adesso si sta per completare e tra poco ci sarà l'inaugurazione. Questo artista americano, quindi australiano, che si chiama William Kentridge, secondo me fa una cosa molto bella. Fa una cosa che lui chiama trionfi e lamenti, ma in realtà ci mette trionfi perché vuole avere non una cosa del tutto negativa. In realtà è un insieme di tragedie, in realtà sono tutti lamenti, in realtà, di cui ha ragion veduta, però con la cosa dell'arte la fa bene. In poche parole, di cosa si tratta? Adesso non so se qua ci sono delle immagini, però voi adesso che avete le parole chiave ve le potete vedere molto facilmente. In un tratto del Lungotevere che va da Ponte Sisto a il ponte, diciamo, quello che è in asse su Via Giulia, no? Quindi da Ponte Sisto a nord, circa 600 metri, lungo i muraglioni del Tevere, come se fosse una lunga sorta di processione, ci sono queste immagini, che sono immagini lunghe, alte 10 metri circa, una dopo l'altra. Sono immagini che evocano, secondo me in maniera molto bella, molto forte, quelle che io interpreto come lamentazioni, cioè, che ne so, c'è Giordano Bruno, c'è la cosa del ghetto, c'è ogni tanto anche pure l'imperatore, c'è un angelo che della morte, ci sono anche qualche vaga cosa, però non è una cosa eroica senza dubbio. E secondo me è molto bella, anche dal punto di vista, diciamo, proprio dell'iconografia. La stanno completando. Come la stanno completando? È molto interessante la tecnica, perché la tecnica è questa: siccome tutta Roma è sozzissima, no? E quindi anche Lungotevere ha degli strati di melma e di smog molto grossa. Come è fatta la tecnica? La tecnica è fatta che queste grandi figure sono fatte con delle asole in polistirolo, che sono appiccicate lì, e poi il sistema del lama, che è usato per pulire, schizza e lascia il nero, rimane nero, cioè lo sozzo rimane là incrostato, ma viene pulita la sagoma. Quindi tu togli la... tu la stai cercando su internet, stai vedendo su internet, perché vedo che guardare il telefonino, togli le sagome, e dopodiché si saltano fuori queste, diciamo, queste immagini molto... Sì, è quella che abbiamo messo prima nel sito di Barretta, ecco perché c'avevo quell'immagine. Quella è quando è montata lì, è la stessa immagine. Se voi andate, se ve l'Eterno, eccetera, la vedete. Ok, siccome si sta per completare, io ci sono stato ieri, ho beccato il tunnel chiuso, come gli amici di Facebook sanno, che è una specie di ecatombe, cioè non ve potete immaginare che è successo a Roma col tunnel chiuso 3 giorni, e comunque lasciamo perdere. Ok, torniamo alla nostra lezione, ok? Così intanto ci siamo un poco riposati, abbiamo parlato di altro. Dov'è il luogo in cui questi due mondi si scontrano? C'è un edificio simbolo di queste contraddizioni dell'Ottocento, e questo edificio simbolo è proprio la stazione ferroviaria. Perché che succede con la stazione ferroviaria? Che si scontrano due mondi. Da una parte il mondo meccanico, industriale, del ferro, dell'acciaio, diciamo dell'ingegnere, e dall'altra invece il mondo posticcio, come dire, del palazzo rinascimentale o rococò, che si appiccica a questa diciamo, struttura industriale e moderna, per cui la stazione vive, come dire, questo in tutto l'Ottocento, questo strano, diciamo, mondo, che da una parte sembra o un castello medievale, o un tempio greco, o un palazzo rococò, e dall'altra invece c'ha questo mondo, come dire, dell'acciaio, del ferro, della cosa, e quindi vederla da questo punto di vista la stazione è molto interessante. Anche in questo caso l'Italia, come sempre, emerge nelle sue fantastiche contraddizioni. Perché in pochissimi anni, che sono praticamente 6-7 anni, l'Italia vive i due estremi. E uno in genere conosce solo un estremo e si scorda l'altro. Perché vive, da una parte, quanto di più antico possa essere, e dall'altro quanto di più moderno ci possa essere. Perché noi in Italia abbiamo questa bella contraddizione. Da una parte la stazione di Milano di Sacchini viene finita nel 1931. Ora, adesso facendo una serie di capitomboli, la stazione di Sacchini ci può piacere un'altra volta. Però nel 1931 rappresentava la quintessenza di un mondo pesante, accademico, posticcio, applicato davanti, ha invece una stazione che dal punto di vista tecnico e tecnologico, la stazione ottocentesca di Milano ancora oggi, diciamo, ci impressiona. Ma la cosa interessante è che contemporaneamente, pochissimi anni dopo, si costruisce la stazione di Firenze. E la stazione di Firenze del gruppo Michelucci è probabilmente o quasi sicuramente la prima stazione veramente moderna al mondo, perché è la prima stazione in cui rimette insieme i due mondi, il mondo meccanico industriale, il mondo dell'astrazione, il mondo del nuovo linguaggio, eccetera, e anche dal punto di vista organizzativo, distributivo, una stazione che si apre alla città, eccetera. Per cui l'Italia è molto bizzarra da questo punto di vista, perché in un giro di pochi anni ha, diciamo, i due mondi. Allora, qual è la mozzarella? Probabilmente la mozzarella è latte. O intendiamo dire che cosa? Probabilmente l'ingrediente, se la costruzione è il pomodoro, la mozzarella è latte, è la riflessione artistica, cioè una linfa fondamentale al rinnovamento del quadro, anche se nell'Ottocento, ripeto, il meccanismo è questo, tutti questi sono frammenti, capiremo come stanno al sistema soltanto nella prossima lezione, che è dedicata al Bauhaus, e vi faremo capire perché nel Bauhaus tutti questi frammenti si ritrovano insieme. Lo capite che è inconcepibile, dato che siamo arrivati al 1750, ed è il minimo che possiamo dedicare a questa cosa, dobbiamo fare un'altra lezione per far capire come le cose poi effettivamente servono insieme. Però l'arte è probabilmente la mozzarella. In che senso? Che diventa un ingrediente indispensabile per creare un nuovo paradigma. Senza la capacità dell'arte di vedere le cose in maniera diversa, non si riuscirebbe a capire come nasce poi il nuovo paradigma. Che cosa succede nel campo dell'arte? Nel campo dell'arte succede che questo sguardo, questo mondo nuovo che sta emergendo ormai a metà dell'Ottocento comincia ad essere evidente. Immaginate in particolare sempre l'epicentro, no? Che è Parigi. Parigi è l'epicentro, e a Parigi è l'epicentro per un verso di alcune modifiche dell'aspetto fisico della città, della presenza di un mondo tra virgolette parameccanico importante, e anche della stessa trasformazione urbana, perché la città viene profondamente modificata dal famoso piano di Haussmann, e quindi la città per 10 anni è cantiere sostanzialmente, e quindi tutte queste cose avvengono tutte contemporaneamente e tutte più o meno nello stesso tempo. Un po' la Firenze del Rinascimento si sposta nella Parigi tra gli anni 50 e gli anni 70, è l'epicentro di queste cose, in cui avvengono tutta una serie di fenomeni, e nasce questa nuova visione. Questa nuova visione è la cosiddetta visione che ha a che vedere con la nascita della prima pittura completamente rivoluzionaria, che è la pittura dell'impressionismo, che cambia il cosiddetto impressionismo, in cui la parola non è così significativa, è, diciamo, il primo sguardo completamente diverso che viene proiettato sulla realtà per interpretare questa realtà nuova, e quindi, siccome ogni cosa è marsupiale, non soltanto guarda alla città in maniera nuova, ma fa capire come fare la città nuova allo stesso tempo, no? Questo effetto marsupiale per noi è molto importante, cioè la fotografia non è che la fotografia soltanto rappresenta la città nuova industriale, la fotografia dà gli strumenti mentali per farla. Il cinema non è che il cinema serve soltanto a far vedere la cosa, ci dà gli strumenti per progettarla. E la stessa cosa è la pittura. La pittura rappresenta un nuovo modo, un nuovo mondo, ma allo stesso tempo, ciao Giuseppe, allo stesso tempo ci dà le chiavi per farlo e per progettarlo. Questa è un'inversione logica fondamentale per noi da capire, che è una dei pochi pilastri concettuali del corso. Quindi che cosa succede qui? Succede che questi pittori, come dire, guardano, vedono attorno a loro un mondo diverso, un paesaggio diverso in qualche maniera, che va interpretato in maniera diversa, perché una cosa è fare il paesaggio bucolico dei pastori del Settecento, un'altra cosa è vedere un boulevard in formazione, no, di quegli anni, il brulichio, il movimento, la stessa frammentazione, la dinamicità. È un mondo diverso, è un mondo che va in qualche maniera reinterpretato. Il mondo delle gite fuori porta, delle gite domenicali, di questa borghesia che comincia, piccola borghesia, che comincia ad avere delle margini di tempo libero e vive la città e il dintorno della città in maniera completamente diversa, eccetera. Tutto questo brulichio, che è il brulichio di una nascita di una città che noi chiamiamo appunto moderna, o comunque industriale, o comunque completamente diversa, ha la sua prima, come dire, raffigurazione e autoraffigurazione, cioè si riconosce, no? Si riconosce in questo tipo di pittura, e soprattutto all'inizio non si vuole riconoscere. Non si vuole riconoscere perché? Perché all'inizio non è valore, il valore è ancora il pompier, è ancora il dipinto su fondo nero, è ancora la mitologia classica, è ancora tutto quello che avveniva nel Salon. Cioè non è che tu immediatamente ti vuoi riconoscere in quanto tale, anzi tu ti rifiuti. No, io non so quello, io so gli Orazi Curazzi, io so Diana Goccoso, non sono questo. E ci vuole tutto un periodo per autoriconoscersi in quanto valori nuovi, no? Perché la pittura rivoluzionaria ti fa vedere te stesso in maniera diversa, in maniera che all'inizio tu rifiuti, in realtà, no? Quindi tutto questo momento della nascita della nuova pittura, quindi al povero Jim Klim, praticamente in 6 minuti abbiamo fatto una doccia fredda che probabilmente non si riprenderà mai più, perché è chiaro che in 6 minuti gli ho, come dire, descritto tutta una cosa che è un momento che normalmente è molto più allungato nel tempo, però noi in 6 minuti lo possiamo fare questo. La nascita quindi di questa nuova pittura, che è frammentaria, che è dinamica, che rappresenta la città nuova e allo stesso tempo dà delle armi successive per progettarla, no? In questa specie di interessante inversione. Quindi cominciano ad esserci anche dei temi molto particolari, per esempio gli artisti cominciano ad essere interessati alle cose seriali, che si ripetono, che è una cosa molto bizzarra questa qua. Per esempio questo pittore che si chiama Kelle Boss, che non è uno di primissima livello impressionista, non è Monet, non è Renoir, non è Pissarro, ma Kelle Boss è molto interessante perché lui dipinge solo cose seriali. Fatevi una ricerca e vedrete che sempre lui dipinge cose seriali, è una forma proprio di imprinting che c'ha quasi sempre delle botte così. E poi nasce la grande crisi della fotografia. Perché la grande crisi della fotografia, come dire, fa avvolgere questo problema? Il nuovo strumento, la fotografia, mette anche in crisi completamente la pittura come, diciamo, era pensata fino a quel momento, perché la pittura era pensata in qualche maniera con una forte componente di aderenza alla realtà e di documentazione della realtà, no? Quindi documentazione nel senso che documenta i luoghi, no? E li lascia a futura memoria, documenta i luoghi, documenta i paesaggi, documenta eccetera. E dall'altra l'elemento comunque di realisticità del ritratto è, diciamo, un elemento chiave. Queste sono, non è che la pittura si esaurisca in queste componenti, ma è un elemento molto importante della sua, diciamo, essenza. Adesso c'è la fotografia, e la fotografia lo fa meglio a costo inferiore, eccetera. Quindi, come dire, toglie uno dei puntelli alla pittura, ma facendogli guadagnare forza, non facendogli guadagnare debolezza. In realtà acquisendo forza, perché la pittura si disincaglia da questa questione per diventare veramente una rappresentazione mentale, no? Del mondo come il mondo potrebbe essere, o comunque di tutta una relazione tra, in qualche maniera, progetto del mondo. In questo senso, potendo diventare progetto del mondo, progetto interpretativo del mondo, sia nella sua essenza sia nelle sue potenzialità, diventa qualcosa di completamente, si libera, diciamo, da alcuni aspetti, e in fondo alla fine guadagna in forza, alla fine tutto sommato. In tutto questo ragionamento entra in particolare un pittore, che è il pittore più particolare di questa fase, e che è Paul Cézanne. Paul Cézanne, da chiunque abbia attraversato questo problema, è in qualche maniera un incrocio da cui tu non puoi non passare, e ci sono passati per forza di cose tutti, perché non c'è niente da fare, dalla strada Paul Cézanne ce l'hai passata. E se affronti questa questione, perché Paul Cézanne si crea dei problemi di tipo intimamente contraddittorio. Questa è la forza di Cézanne: si crea delle crisi apparentemente irrisolvibili, e proprio perché si crea questi problemi apparentemente irrisolvibili che riesce a trovare delle strade nuove, e queste strade sono molto importanti per creare il nuovo paradigma. Allora, che problema si crea su Cézanne? Qual è la grande contraddizione che lui si crea? La contraddizione è questa: la pittura impressionista si basa sostanzialmente sulla scomposizione, sul frammento. È una pittura fatta di macchie. In Italia la declinazione impressionista si chiama macchiaioli, infatti, in cui il frammento, l'elemento frammentario della pittura è il modo di, come dire, raffigurare e dipingere. Mi volevi fare una domanda?
Tra poco c'è una mostra a Roma dei macchiaioli.
Sì. No, la mostra è finita. È finita la mostra dei macchiaioli. Però noi adesso, senza che ci tagliamo coltello, noi ci abbiamo, per fortuna, il Museo d'Arte Moderna qua sotto, ci entriamo gratis in qualunque momento, e ci sono 15 quadri di Macchiaioli, quindi se vogliamo, fortunatamente siamo... No, è finita la mostra Macchiaioli. Allora, quindi, diciamo, da una parte la modalità che trova l'impressionista è una modalità sostanzialmente frammentaria, tant'è vero che ha lo stesso nome impressione, va in questa direzione. Frammentaria, questa frammentarietà è la maniera, da una parte, di interpretare il suo paesaggio mutevole, sta in unicità, e dall'altra di disincagliarsi da tutte le forme classiche del disegno, del chiaroscuro, dell'ombreggiatura, eccetera, eccetera. Quindi è frammentaria. E invece Cézanne c'ha un altro problema. C'ha il problema della forma. e della massa, come si fa a andare nella direzione della forma e della massa, che è il problema fondamentale di Cézanne, attraverso una strada che lui non può evitare e che è la strada della frammentarietà impressionista, è la crisi di Cézanne, è il dramma di Cézanne ed è la ricerca di Cézanne. Perché a lui gli interessa la massa? Perché a lui gli ha sempre interessato la massa, fin da giovanissimo, ha sempre fatto cose molto così. Però a un certo punto scopre l'impressionismo e a un certo punto non può più fare a meno all'impressionismo, ma rivendicando comunque questa, diciamo, cosa. Voi sapete che una delle formule di Cézanne, poi in parte ripresa anche da Le Corbusier, è che tutto può essere ridotto al cilindro, alla sfera, al cubo, giusto? Che va in quella direzione lì. Allora lui fa un sistema che è il sistema cézanniano, che da una parte usa una tecnica di pittura estremamente frammentaria, quindi diciamo di derivazione impressionista, e dall'altra però persegue, e questa la si vede abbastanza chiaramente anche in questo dipinto, dall'altra lui persegue invece una certa sorta di plasticità o di unitarietà della forma, che però non è data per la via, diciamo, abitudinaria, classica, chiaroscuro, prospettiva, eccetera, ma è data per quest'altra strada. Ora, quest'altra strada è stata definita, secondo me in maniera molto brillante, dal mio maestro Menna, la linea analitica dell'arte moderna. Che voleva dire Menna con questo suo libro bello, La linea analitica dell'arte moderna? Voleva dire che in qualche maniera questi pittori non possono non assorbire una delle grandi, grandissime ragion d'essere del mondo industriale, e che è proprio l'analiticità. Perché il mondo industriale, il pensiero industriale, è un mondo analitico, è un mondo che procede per passi successivi, la catena di montaggio è analitica, individua un processo, dopodiché ne prende un altro e lo accoppia a quello, poi ne prende un altro. Esattamente quello che Morris odiava, ecco perché lui vuole riprendere la circolarità artigianale. Mentre invece il mondo industriale è analitico, è il mondo che è basato appunto su un processo di tipo analitico. Ed è alla base di questo proprio tutta l'idea, tutta la forza del mondo industriale. E in qualche maniera sto strano pittore fa un ragionamento analitico, nel senso che ritrova, facendo uno stranissimo giro, perché questa è tutta la cosa, facendo uno stranissimo giro del tutto impensabile in partenza, ecco perché l'arte è quella che risolve un problema che non può essere neanche definito prima che essa ci sia. L'arte dà una soluzione che diventa soluzione quando tu la capisci, ma prima non la riesci neanche a definire. E questa è diciamo, una bella definizione di arte. Lui richiude questo cerchio facendo un'operazione analitica, in realtà, che è fatta con una pittura frammentaria che riparla di processi analitici e non sintetici. Guardate questo quadro. Che fa lui qua? Lui deve isolare dei fatti analitici, gli deve dare volume, perché lui è fissato col volume, lo deve dare in maniera, diciamo, frammentaria, perché lui è comunque un uomo del suo tempo, non è un pittore del 600. Quindi che fa? Lui ogni pezzo, quindi, apprende la sua autonomia. Guardate com'è sta strana composizione. Ogni pezzo assume la sua autonomia. Autonomia è quasi se stesse per conto suo, da un certo punto di vista. Dall'altra parte, addirittura, il panno, che di norma è un panno appoggiato sul tavolo in cui si appoggiano oggetti, addirittura diventa pure lui un oggetto autonomo, diventa questa cosa. Quindi è tutta una composizione basata su questa idea, che poi il panno, sia come la montagna San Vittuare, quindi indagata sempre nello stesso modo, il Bassandir. questo processo analitico ha una serie di importantissime conseguenze. La prima conseguenza è che si rompe il sistema prospettico. Questa è la prima devastante conseguenza. Perché se io mi muovo in una maniera analitica, in realtà è come se io implicitamente facessi una sorta di assonometria logica. Cioè non conta più l'idea della prospettiva, che era la grande, il caposaldo della rappresentazione, no? Dal 400 al giorno prima, quasi il giorno prima, gli impressionisti già l'avevano messa in crisi, anche Turner l'aveva messa in crisi, ma comunque, no, sostanzialmente comunque era il modo fondamentale. Ma se io mi muovo in una logica analitica, la prospettiva non c'è più, o tende a non esserci più, o tende ad essere talmente deformata da non essere più riconoscibile. Questo è un quadro prototipico da questo punto di vista, perché esattamente quello che noi vediamo accadere qua. Gli oggetti diventano tutti autonomi, l'uno dall'altro, non c'è più una visione, chiaramente la mette insieme, non riusciamo a capire i punti di vista, quello che in una logica prospettiva, immaginate un piano della Francesca, immaginate il tutto deve essere completamente controllato, qui andiamo invece nell'autonomia. Autonomia, analisi, analiticità, antiprospetticità, sono tutte legate in qualche maniera insieme. Dopodiché che succede? Qual è il passo successivo che già è quasi lì? Il passo successivo è l'astrazione, ovviamente. L'ulteriore passo è che se questo processo è analitico, se questo processo è antiprospettico, se i sistemi in cui le cose stanno insieme sono composizioni logiche per la logica della sequenza degli oggetti e non perché inquadrati in una visione unitaria, ma perché hanno una loro logica compositiva autonoma in qualche maniera, che è la logica del quadro, non è la logica della visione, a questo punto io posso fare un piccolo altro passo e andare nella direzione progressiva dell'astrazione. Infatti Cézanne non può non procedere borderline verso l'astrazione, perché chiaramente tra questo e un quadro astratto ormai ce ne manca molto poco. Vedete che gli elementi della riconoscibilità cominciano a essere molto molto meno pregnanti, sì, ci sono degli elementi da riconoscibilità. Arriviamo direttamente verso l'astrazione. A quel punto arriviamo a una sorta di, come dire, non importa ben niente quello che raffiguriamo. È un corpo di donna, è un panno, è una montagna, è una mela, ce ne importa ben niente. Non ce ne importa più quasi nulla. È il ritratto della moglie, ce ne importa più niente. Se voi vedete i quadri di Cézanne, sono spaventosi da questo punto di vista, perché non c'è nessuna empatia rispetto al soggetto, che era una delle grandi caposaldi, uno dei caposaldi massimi, diciamo, della pittura e della raffigurazione, questa sorta di sentimento empatico, no? Zero! Diventa un modo sostanzialmente appunto analitico, tendenzialmente astratto, aprospettico, cioè terrificante, spaventoso, tant'è vero che lui era una sorta di misogino che viveva in questo paesino di Aix-en-Provence, sostanzialmente schizzato da tutti, con questo bizzarro progetto mentale di come fare un mondo analitico basato sul frammento della pittura. E tutta questa cosa qua non è che è uno che ha fatto questa cosa, no? E che è Cézanne, certo capito da alcuni, ma prima che il mondo di Cézanne arrivasse bisogna aspettare l'inizio del Novecento. Perché? Perché gli artisti che lavorano a un certo punto loro sono pronti per riconoscere Cézanne, per riconoscere il mondo che Cézanne c'ha in testa. e per capire come fare, intrecciare questo mondo con una nuova evoluzione. E quindi arriva il cosiddetto cubismo. Il cubismo è inconcepibile senza Cézanne. In realtà il cubismo è una estremizzazione. È una estremizzazione di quanto già era sostanzialmente in luce in Cézanne. Ma in realtà Picasso e Braque, che lavoravano in coppia, è una coppia, non avete visto questa cosa, loro sono una coppia, la inventano insieme, no? E vedono, capiscono, riconoscono in Cézanne una possibile interpretazione del mondo che diventa propulsiva, che diventa decisiva, senza la quale non avverrà mai la pizza. Perché la mozzarella è indispensabile alla pizza. Se Foresma a passare uno entra qua, c'è via il cemina. Però noi, siccome siamo invece in questa piccola enclave, siamo completamente convinti di questa metafora che è perfettamente funzionante, giusto Picano? Non abbiamo nessun dubbio che è ottima, ottima metafora. Quindi questa mozzarella del latte è quella che poi capiremo quando lo vedremo poi materializzarsi nella nascita del Bauhaus, è indispensabile, proprio indispensabile. Senza una riflessione sulla rappresentazione, sull'arte, eccetera, la miscela non si compie. Quindi, che cosa succede qua? Succede che il mondo, che è già sostanzialmente in luce in Cézanne, viene estremizzato, viene reso più esplicito e più forte, e diventa un vero e proprio manifesto sostanzialmente. Allora, esempio, le donne di Cézanne sono bruttissime, no? Sono donne, le forme, ragazzi. L'abbiamo capito, perché per lui una donna è uguale a un panno, uguale a me, ma niente, giusto? A lui gli interessa la macchina astratta, gli interessa questo, non gli interessa la raffigurazione, frega niente. Picasso va ancora più avanti, perché queste qui non è che sono brutte, sono iper brutte, cioè sono proprio delle maschere, no? Sono proprio delle maschere. Tra l'altro entra questa idea fortissima, che è l'azzeramento, no? L'azzeramento come momento fondativo dell'arte, cioè la negatività, l'azzeramento e il ricominciare, una componente molto forte loro è questo azzeramento, questa sorta di brutalismo ante litteram, che loro riscoprono in questa fascinazione per le sculture primitive, soprattutto africane, no? Che sono così, quindi rientrano dentro questa cosa. Quindi quello che è in Cézanne è in nuce, no? È già presente, ovviamente. Qui diventa molto più estremo, molto più estremo. Il livello dell'astrazione, la tendenza all'astrazione, ho capito, quello di Cézanne era già molto avanti, questo è molto più avanti, no? È ancora più avanti, diventa ancora più estremizzato, il livello quasi di vicinanza tra la forma fisica e la cosa, e comincia a essere molto, molto più lontano. Questa idea di azzeramento è molto importante, questa idea di antiprospetticità è fondamentale, diventerà una delle chiavi principali del movimento nuovo dell'architettura, della maniera in cui l'architettura riesce a diventare parte di un mondo industriale, parte fortissimo con questa idea dell'azzeramento prospettico, della tendenza all'astrazione e di tutti questi processi di cui abbiamo visto. Quindi, con questo abbiamo finito, abbiamo sforato abbondantemente la questione. Al solito negli approfondimenti ce ne sono alcuni molto belli che si sono, diciamo, tenuti negli anni. Questo è la figura di Baudelaire, per esempio. La figura di Baudelaire è molto indicativa in tutto questo passaggio, no? tra questa nascita, no? di un mondo diverso, di questo, eccetera, eccetera. potete, ecco, questa era un'immagine che io per anni avevo visto e per anni volevo ritrovare, poi a un certo punto l'ho ritrovata, perché questa non è un fotomontaggio, è una foto vera, cioè proprio sto treno che è sfondato la cosa. Questo a un certo punto mi è ricapitato di vedere in realtà dal vero questo famoso quadro che a Londra, alla curva, alla stazione di cose, eccetera, eccetera. Ma insomma, il succo della lezione è questo. Allora, riassumendo, fate il vostro sito, non mettete troppo tempo in mezzo, si fa, leggete questo saggio e commentatelo con copiando una prima parte iniziale a mo' di citazione e poi da là andate nella direzione che volete. Allora, questo lo facciamo la prossima settimana. Adesso, come calendario, che succede? Quindi noi abbiamo un'altra lezione venerdì,
sì.
Quindi venerdì facciamo il Bauhaus e facciamo un poco di Grasshopper.
Mercoledì
lo vogliamo fare? Lo possiamo venerdì o mercoledì?
Sì.
Perché venerdì loro non hanno ancora la presentazione del coso con De Fini.
Non lascia l'osso.
No, allora possiamo fare anche venerdì. Scegli tu. Okay. Scegli tu. Come ti viene più comodo?
Per sicurezza portate il computer.
Per sicurezza portate il computer, sì.
Il computer proprio fuori.
Sì, 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 beh, perché tanto devono accoppiare, è scocciante, no? Io direi, se tu puoi, io lo farei, forse venerdì. Sì, facciamolo venerdì. Così possiamo... Che abbiamo venerdì?
Ah no, venerdì prossimo.
Questo, dopo domani. Oggi è mercoledì. Non lo possiamo fare. È quell'altro, no? Ecco, no, allora lo possiamo fare. Facciamo un poco di grazia, facciamo la versione del Bauhaus e che si integrano abbastanza bene. E magari possiamo anche, se poi cominciate a fare i siti, facciamo una piccola sessione su qualche trucco, su qualche problema, eccetera. D'accordo? Poi la cosa su cui vi raccomando non dovete mancare, io credo di averla risegnata, noi qui anche mi pareva di averlo fatto. Allora, il venerdì invece della settimana seguente è un venerdì molto importante per noi, perché vi presentiamo il... Venerdì 8, noi abbiamo gli ospiti e vi presentiamo il tema d'anno. Siccome già abbiamo lavorato, Valeria ha lavorato, abbiamo gli ospiti, abbiamo tutta la cosa, in che territorio andiamo a muoverci quest'anno, sarà presentato in una forma di conferenza, diciamo, venerdì quell'altro, quindi cominciamo ad anticiparlo, ma così riusciamo ad avere i pezzi già più o meno a posto per cominciare ad aprirci in quest'altra direzione. Ci sono domande? Interventi? Andiamo a casa? Sì. Bene, ok, allora andiamo a casa.